Come si forma la nostra saggezza, la nostra intelligenza, la nostra sapienza, la nostra istruzione? Si inizia sicuramente da casa. Appena nasciamo, abbiamo i nostri genitori che ci insegnano le cose principali della vita. Poi si andrà a scuola e quindi cominciamo a avere il primo rapporto con gli insegnanti, coloro che insegnano altro della vita, almeno ci auguriamo che sia così. Poi ci si guarda intorno, ci si cresce e veniamo letteralmente bombardati in questo secolo sempre di più da ogni tipo di input, purtroppo non sempre dovutamente schermato, quindi ci arriva di tutto, da ogni fonte, da ogni parte, senza che ci sia un filtro, quindi esattamente come parte arriva a noi, i nostri occhi, le nostre menti. E su questo noi costruiamo delle opinioni, i nostri pensieri, dettate da una forma di saggezza, chi più, chi meno. E studiando insieme il libro di Giobbe, abbiamo anche menzionato prima, abbiamo scoperto anche che all'epoca, fino a diciamo anche poco tempo fa, ma forse a tutt'oggi, si attribuiva ai capelli bianchi la saggezza, le persone anziane erano ritenute le più sagge. Poi, nel nostro gruppo abbiamo visto che avere i capelli bianchi non è sempre sinonimo di saggezza, perché uno potrebbe aver fatto delle particolari esperienze, ma non ha imparato nulla. È il fatto delle state in particolari circostanze. Sono figlio di una generazione che ha vissuto la guerra, e chi ha vissuto la guerra è sempre pronto a raccontare, io ho avuto le mie esperienze, ma quanto sei diventato saggio per quelle esperienze? O se invece hanno soltanto fatto delle ferite che ancora non si sono colmate. Quindi l'esperienza non è sempre sinonimo di sapienza, di saggezza in modo particolare, quindi non è sempre così. Comunque noi tutti, in qualche modo, abbiamo ricevuto le cosiddette pillole di saggezza. E il bello è che vogliamo anche darne, noi a nostra volta. Basta aprire un social network e vedere che ognuno di noi è esortato ad esprimere opinione, anche un semplice like. Su degli argomenti più disparati diveniamo i più saggi, i più esperti e vogliamo elevare a noi stessi anche essere saggi. Quindi da una parte prendiamo la saggezza da qualche fonte e dall'altra vogliamo darne a tutti i costi. È la nostra indole. Ma quali sono le fonti di questa saggezza? Da dove vengono? E se siamo anche noi a nostra volta a dispensare saggezza, siamo anche noi a nostra volta fonti di saggezza. Questa mattina vogliamo aprire le nostre Bibbie e leggere questo passo che si trova al capitolo 3 di Giacomo. Stiamo vedendo questa lettera così bella, così di un personaggio così pragmatico, pratico, che vuole che si dimostri la fede nelle opere. Leggiamo stamattina dai versi 13 a 18. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura. Poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Fin qui questa mattina la parola, e ho intitolato questo messaggio le fonti della fonti di saggezza. E vedremo tre punti che sono il test della saggezza, la saggezza umana, e la saggezza dall'alto. Abbiamo detto che ci troviamo in un contesto di un'epistola così particolare, piena di consigli pratici. La volta scorsa abbiamo visto con Gabriel l'importanza dell'uso della lingua. Questo piccolo membro che può fare danno, l'autore si esprime che incendia una foresta, governa una nave, queste similitudini, piccole cose che fanno grandi cose. E questo è lo strumento
più adoperato per i maestri, per coloro che insegnano. Infatti inizia questo capitolo: non siete molti a far da maestri, quindi c'è questo strumento. E stamattina vediamo insieme come Giacomo vuole spiegare che cos'è la saggezza, anche questo strumento di insegnamento, no? E quindi c'è la necessità espressa della dimostrazione attraverso le nostre opere di cosa siamo fatti, di chi siamo. Andiamo quindi al primo punto, il test della saggezza. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Qui è come se Giacomo chiedesse di fare un test, una prova di esame, basato non tanto sulle opere fine a se stesse, ma come vengono svolte. Quindi non sulla quantità di opere, ma sulla qualità delle opere che si svolgono, come metodo di giudizio per la saggezza. È questo che ci deve differenziare da tante associazioni che vediamo fuori di qui, grandi associazioni umanitarie, ONG, no profit, che fanno grandi opere sociali, molto meglio di quanto possiamo fare noi nel nostro piccolo. Ma come sono queste opere? Cosa portano a queste opere? Con quale intenzione vengono fatte? Ci sono delle società, delle multinazionali che ci lucrano su queste opere sociali. Quindi qualcosa che va al di là degli schemi di quello che intendeva Giacomo il Signore. Quindi per saggezza non si intende tanto la sapienza, la conoscenza o la capacità di fare qualcosa. Può essere anche questo, eh? Può essere anche questo, ma l'importante è come ci si comporta. Al limite, come si applicano l'intelligenza, la sapienza, l'istruzione, che non sono necessariamente le caratteristiche della saggezza di Dio, ok? Comunque, vediamo adesso in dettaglio. Iniziamo con la saggezza umana. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Quali sono quindi le caratteristiche di questa saggezza umana? Cioè, da cosa è composta? Da dove proviene? E indovinate un po', da dove proviene? Dal cuore. Dal cuore, che non è solo la sede dei sentimenti, come credevano gli antichi, ma era proprio la sede anche della ragione, del pensiero, del modo di ragionare, della propria opinione, della propria identità. E comunque non era tanto sbagliato, perché è stato scoperto, piuttosto recentemente, che nel cuore ci sono dei centri nervosi che coadiuvano con l'opera del cervello. Quindi non è così sbagliato dire che ci sono dei ragionamenti anche in prossimità del cuore. Ma stamattina non parliamo di anatomia, vogliamo parlare di quello che dice la parola per quanto riguarda il cuore dell'uomo prima che venga rigenerato. Com'è il cuore dell'uomo? Quello dice Geremia, capitolo 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Ma anche il Signore Gesù ha detto qualcosa per quanto riguarda il cuore. E come abbiamo visto anche l'altra volta, ci sono diversi riferimenti al Vangelo di Matteo in modo particolare. Infatti stamattina vedremo ancora qualcosa da Matteo, iniziando subito capitolo 7, versetti 21 a 23. Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, omicidi, furti, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Questa è la fonte, questo tipo di saggezza. E questo è il monito di Giacomo, che è più chiaro per chi non crede, meno chiaro, meno palese, meno diffuso, si spera, per chi è nato di nuovo. Ma che si comporta ancora così, che ha ancora qualche reminiscenza, che si trascina ancora il vecchio uomo, che ogni tanto emerge la vecchia natura e quindi si comporta in questo modo. Ci si trascina ancora questi residui del vecchio uomo. E di cosa è composta questa saggezza umana? L'autore dice gelosia e contesa, quindi un sentimento che crea rabbia, rancore, stizza, oppure sarcasmo, egoismo. E non c'è niente di cui vantarsi, qui dice Giacomo, e sicuramente non viene da Dio. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, dice il verso 15. E qui poi assistiamo a una escalation per gravità di come è fatta questa saggezza. Inizia dicendo che è terrena, materialista, che non si eleva a nobili ideali, limitata a questo mondo, terra terra, rimane attaccata a quelle cose che può vedere, che può toccare. Va oltre, dice che è animale, selvaggia, primordiale, con un senso di sopravvivenza a scapito degli altri. Questa è una cosa che vedo sempre più diffusa nei giorni d'oggi, quella di guardare il proprio orticello, non guardare oltre, non guardare a quello che potrebbe esserci da qui a un po', ma tenersi quel poco che si ha, tenerselo stretto e non lasciarlo andare, sopravvivere, leggi di sopravvivenza. E ancora è diabolica, addirittura, dettata per scopi malefici. E a volte anche senza rendersene conto facciamo proprio questo, facciamo opposto al diavolo, dice la parola, dice Paolo, la lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 26-27. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro, sulla vostra ira, e non fate posto al diavolo, e non fate posto al diavolo. Sta parlando dei credenti. Possiamo in qualche modo fare l'opera del diavolo, fratelli. È un grosso rischio. E cosa porta questa saggezza umana? Quali sono le conseguenze di questa saggezza? Infatti, dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. Disordine, caos, malessere generale. E qui dice ogni cattiva azione, nessuna esclusa. E a volte quelle azioni che non pensiamo, che non prevediamo, ma che succedono. Appunto, non è un Dio di confusione, ma è un Dio di ordine. Leggiamo in Prima Corinzi, al capitolo 14, verso 33, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Questo è il quadro che ci dà Giacomo per la saggezza umana. Ma c'è anche la saggezza che viene dall'alto, gloria a Dio. Abbiamo già incontrato questo tipo di saggezza, vi ricordate? Al capitolo 1 di Giacomo, versetto 5, poi torneremo su questo verso. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rifacciare, e gli sarà data. Mi fa un po' pensare come il Signore dispensi la saggezza come pioggia verso coloro che la chiedono. Un po' qua, un po' là, la fa cadere sull'uomo di Dio. E ancora in Proverbi, leggiamo il libro di Sapienza per eccellenza, di saggezza, Proverbi a capitolo 2, verso 6, il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca, ecco la fonte, provengono la scienza e l'intelligenza. Quella scienza, quell'intelligenza non umana, un altro tipo di scienza, un altro tipo di intelligenza. E com'è questa saggezza? Anche per questa, vediamo come opera, vediamo quali sono le caratteristiche. E vediamo che sono delle caratteristiche in certo qual senso speculari a quelle che erano dettate per la saggezza umana. Infatti è innanzitutto pura, scevra da ogni malizia, senza inquinamento, qualcosa che viene da Dio, non può essere altrimenti, qualcosa che non opera per un secondo fine, ma per il bene comune. Qualcosa che non è maliziosa, non è qualcosa che per il proprio interesse. Poi dice che è pacifica, cioè che non cerca la contesa, che non va a buttare benzina sul fuoco, che ama la pace. La pace è un po' questo tema portante, no, per quanto riguarda la saggezza, quindi qualcosa che va in concomitanza, abbiamo visto, lo vedremo ancora. Quindi è pacifica, poi è mite. Chi era? Chi è? Mite per antonomasia, per eccellenza, il Signore Gesù, ovviamente. E lui com'era? Io me lo immagino senza grilli per la testa, ecco, mi viene a immaginare un po' l'immagine del mite. Qualcuno che non è altezzoso, non è superbo, è paziente ed è rispettoso. E questa è la mitezza, avere anche rispetto per il prossimo. Cosa vuol dire? Molto spesso vediamo che magari è la tentazione normale, fratelli, che quando parliamo di qualcuno di Gesù, noi siamo i detentori della verità e lui no. È vero, è vero. Ma quanto traspare questo in senso negativo? Come ci guardano gli altri? Che considerazione hanno altri di noi? Ah, ma tu pensi di aver la verità in mano? Tu pensi di aver capito tutto? Chi ti credi di essere? In questo mondo sempre più relativista troviamo questi intoppi, questi impedimenti, dove tutto è relativo. Tu non puoi avere qualcosa di assoluto. Sei presuntuoso. Perché secondo il concetto del mondo, la tua idea non è per rivelazione, ma perché tu l'hai cercata, tu l'hai trovata. Non riescono a capire che tu puoi avere rilevato qualcosa dall'alto. Entriamo in questo modo di pensare, ricordiamoci come eravamo prima. Attenzione quando parliamo agli altri, con mitezza, con amore, con rispetto, ma comunque trasferire le cose da parte di Dio, con risolutezza, con convinzione, ovvio. E poi è conciliante, che cerca la pace e fa tutto per restaurarla quando viene meno, disposto anche a sopportare qualche ingiustizia per amore di Dio, per il bene comune, sottomettersi, arrendersi. Cosa vuol dire? Che anche quando so di avere ragione, dico ok, andiamo avanti, non voglio stare lì a portare per forza le mie ragioni, sono disposto a sottomettermi, sono disposto ad andare avanti, ad abbozzare, come si dice, per il bene comune. Questa è anche saggezza. Poi c'è misericordia e buoni frutti. La misericordia esprime una pietà verso il cuore dell'altro. Miserere cordis vuol dire misericordia, cioè avere misericordia, avere pietà, sì, del cuore, quindi nell'intimo, essere sensibili verso gli altri, per mostrare quei buoni frutti che si vedono e soprattutto di cui si vede la provenienza. Come dire, questo non è da parte mia, è da parte di Dio. I buoni frutti che si devono vedere. Poi ancora, è imparziale, obiettiva, che non va per simpatia, giusta, equa, senza discriminazione e pregiudizi. Vi ricordate qualche settimana fa abbiamo parlato di pregiudizi? Ecco, questa è la saggezza di cui parla Giacomo, che è pronto a intervenire se viene chiamato in un modo imparziale, senza prendere una posizione o prendere l'altra, ma vedere i fatti. Ed infine, senza ipocrisia, sincera, reale, diretta, a volte dolorosa, perché dice la verità, anche se la dice con amore, però è quella la saggezza giusta che va adoperata. Chi era invece saggio e invece era un ipocrita? Chi è che si riteneva saggio perché conosceva la legge ma non la metteva in pratica, metteva solo una facciata? Coloro verso i quali Gesù si scontrava diversamente, no? Diverse volte, e i farisei, coloro che pensavano di tenere la sapienza, la conoscenza, quindi la saggezza, che non è la stessa cosa, invece facevano tutt'altro. E anche per la saggezza dall'alto ci sono delle conseguenze. Cosa porta questa saggezza? L'uomo saggio da Dio ha come obiettivo la pace ed operare per la pace. E ancora torniamo al Vangelo di Matteo, capitolo 5, verso 9. Come il Signore Gesù definiva beati coloro che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. I figli di Dio sono coloro che, portatori di pace, si adoperano per la pace. Quindi sono loro stessi portatori di pace, cioè devono essere pacifici ed avere come fine, obiettivo, la pace. Questi sono i figli di Dio. Per quelle caratteristiche che abbiamo appena elencato e che vogliamo un po' riepilogare in questo schema, quindi da una parte abbiamo la saggezza umana, dall'altra la saggezza dall'alto. Le caratteristiche della saggezza umana abbiamo detto che sono gelosia e contesa, terrena, animale e diabolica. La saggezza dall'alto, quasi specularmente, sono che è pura, pacifica, mite, conciliante, misericordia e buoni frutti, imparziale e sincero. Le conseguenze della saggezza umana sono disordine, cattivazione, male. La saggezza dall'alto ha come scopo la pace. Ora che abbiamo definito la saggezza in queste caratteristiche, così come ce le espone Giacomo, come si acquista questa saggezza, perché se rimane lì, la saggezza ovviamente viene all'alto, sto intendendo. Abbiamo già visto che si chiede a Dio, nel versetto di 5 del primo capitolo, quindi nella preghiera. La preghiera sappiamo che è una richiesta, ma soprattutto da non riconoscerci saggi. Qual è lo step prima, precedente? È quello di dire che non siamo saggi. Perché semmai abbiamo una saggezza dal mondo, se siamo di essere, sappiamo di essere saggi, forse qualcuno ce lo dice pure, ma la saggezza del mondo, la saggezza umana, non è detto che sia la saggezza di Dio. Sono due cose distinte, abbiamo visto, no? Cose che si comportano in un modo diverso. Quindi, scrolliamoci di eventuali saggezze che possiamo avere come bagaglio nostro personale e acquistiamo la saggezza di Dio. Questo è importante, quindi riconoscerci bisognosi della saggezza di Dio per operare per la pace. In preghiera. Possiamo fare altro? Dobbiamo fare altro? Cosa dobbiamo evitare? E cosa dobbiamo ricercare? Era un po' la condizione in cui si trovavano i discepoli davanti al Signore Gesù. Anche loro avevano un problema simile. Leggiamo in Giovanni, capitolo 6, versetti 66 a 68. Da allora molti dei suoi discepoli si ritirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù gli disse ai 12: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro, che era un po' il portavoce del gruppo, gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parola di vita eterna. Quindi cercare la saggezza nelle parole del Signore Gesù. I discepoli devono capire ancora tante altre cose, perché non hanno capito molto, a quanto pare, visto quello che dicevano e quello che facevano, ma una cosa non l'hanno capita. Sapevano la fonte giusta, avevano conosciuto la fonte giusta, sapevano attendere dai suoi insegnamenti. È la stessa cosa che dobbiamo fare noi per avere quella saggezza. Meditare questi insegnamenti, studiare la sua parola per trovare quel tipo di saggezza. Quindi c'è qualche altra cosa che possiamo fare, sì. E chi ha conosciuto la vera saggezza non può tornare indietro. Se lo fa, prima o poi troverà un senso di disgusto per la saggezza di questo mondo. E prenderà distanze di questa saggezza che ha i suoi tramiti, che sono persone, sono anche documenti digitali o meno, qualsiasi cosa che ci arriva. E quando conoscerà quello, troverà disgusto e prenderà le distanze. Non vi dirò ancora una volta quanto sia dannoso seguire la televisione con quei particolari programmi, non ve lo dirò, oppure i social network che hanno quei particolari contenuti pubblicati, non ve lo dirò questa volta. No, ma è la verità. E a questo punto prendere la distanza però ha un prezzo, perché siamo impopolari. E siamo ritenuti pazzi da questo saggio mondo, che ha la pretesa di aver capito tutto. Di aver capito tutto. A volte vedi, senti persone che hanno una presunzione di aver capito tutto. Ok, tu magari hai capito tanti aspetti sociali, delle dinamiche interpersonali, può darsi. Ma quando parlano di Bibbia e di Dio, avete mai sentito quanto le persone parlano a sproposito di queste cose? E soprattutto quanto ci urta. La prima cosa che a me viene, ecco la mitezza di cui dicevo prima, che la tentazione di dire: ma tu che ne sai? Quando anche conoscessi tutta la parola di Dio, ma che ne sai se non la sperimenti? È una conoscenza, e rimane una conoscenza. Ma che ne sai? Che ne sai? Di come quel versetto ti ha parlato in quella circostanza, di come sentì la testimonianza di qualcun altro. Hai la pretesa di conoscere la parola di Dio. Noi conosciamo magari un versetto di quella parola che magari altri forse conoscono a menadito, ma se l'abbiamo sperimentato abbiamo molto più saggezza di tutti i teologi del mondo. Questo ve lo posso garantire. Quindi, ritenuti pazzi da questo saggio mondo. E questo è un problema che già ha affrontato l'Apostolo Paolo. Sempre in Prima Corinzi leggiamo dal capitolo 1, versetti 17 e 31. Leggiamo questo passo insieme, che non ha bisogno di tanti approfondimenti che ci vorrebbe una settimana, ma leggiamolo proprio con la giusta intensità. Vediamo proprio come Paolo intende la saggezza. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. È piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono ira tra di voi? Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili? Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. Perché nessuno si vanti di fronte a Dio, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Ci dobbiamo vantare di essere pazzi per Cristo. Vogliamo pregare.
Signore, grazie per la tua rivelazione, grazie per la tua sapienza, la tua saggezza che hai voluto dare e tuttora dai ai tuoi figli. Così come è scritto, questa sapienza che viene dall'alto non è quella di questo mondo. Possiamo essere conoscitori di ogni cosa, ma la sapienza di tu è qualcosa di prezioso. La vera preziosità che tu vuoi ancora elargire a coloro che la chiedono, senza rinfacciare, come è scritto. Vogliamo ricercare questa saggezza per comportarci nella pace, come abbiamo appena visto insieme. Grazie, Signore, per l'opportunità che ci dai ancora stamattina di consultare la tua parola in libertà, ma anche con responsabilità, per quello che possiamo fare uscire da qui, con te, con il tuo aiuto, perché da solo non possiamo fare nulla, e così ricercare quella saggezza ancora una volta con gli strumenti che tu ci dai a disposizione. Ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.